I giochi dell'armonia presenta
Le beatitudini evangeliche. La legge dei liberi.
Sono i 9 comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito Santo, sembreranno sciocchezze, ma guardi, essere poveri, essere miti, essere misericordiosi, non sembra una cosa che ci porti al successo. Se non abbiamo il cuore aperto e se non abbiamo lo stato bene, quella consolazione dello Spirito Santo che è la salvezza, non si capisce questo. Questa è la legge per quelli che sono stati salvati e hanno aperto il suo cuore alla salvezza. Questa è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo.
Buona domenica, amici in ascolto da Monia Parente, ben trovato a Don Fabio Rosini.
Ben trovati a voi.
Nuovo appuntamento dedicato alle beatitudini evangeliche. In questo nostro percorso incontriamo la sesta beatitudine. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio.
Ecco, noi abbiamo in questa beatitudine da spiegare alcune cose che sono molto nodali nella scrittura. Noi dovremo un pochino partire da un concetto del cuore, vedere questa beatitudine che è collocata in una sede, ha una condizione ben precisa del cuore. Ecco, la prima cosa che noi dobbiamo fare è non identificare il cuore con i sentimenti, perché nella scrittura il cuore non è solo questo, è anche questo. Il cuore noi lo dobbiamo concepire come quando noi diciamo veniamo al cuore del discorso, ecco il centro dell'essere. L'essere umano, secondo la scrittura, ha 3 livelli. Ha il livello più esterno, che è il livello somatico, che è il livello delle sensazioni, delle percezioni, che è il livello anche un pochino più carnale dell'uomo, tutto il complesso della sua corporeità, è appunto il livello somatico. Poi abbiamo un secondo livello che è il livello psichico, quella che noi chiamiamo anima, per esempio viene tradotta nel greco con psiche, e questa è una realtà che è tutta la nostra mentalità. È l'apparato della mente, l'apparato di ciò che riguarda la nostra struttura e la nostra meccanicità mentale. Cioè, vi si riconosce nell'intelligenza una certa qual dimensione non propriamente semplicemente libera, ma di fatto dinamico-meccanica. Ecco, il punto vero e proprio della libertà è più profondo, quello che noi chiamiamo spirito, ed è un po' lì che si colloca il cuore. Cioè il cuore è la zona più profonda dell'essere, è un pochino oltre la semplice intelligenza. Diciamo che certamente richiede, implica il pensiero, la comprensione, la valutazione, le emozioni, le aspirazioni, le attitudini, sì, però c'è qualcosa proprio che è nell'indole, è in ciò che sgorga dal profondo dell'essere dell'uomo, è il centro dell'essere, più profondo dell'intelligenza, più profondo della mentalità. È il centro anche da cui viene fuori il desiderio, è il centro volitivo, è il centro intenzionale, è lì dove ci sono i moventi, molto più che i motivi dell'essere, cioè dove io sono io, dove una persona è più profondamente se stessa. Il cuore dell'uomo è una realtà che è lo spirito dell'uomo, e che non è direttamente a disposizione di chi circonda una persona. Dice San Paolo, chi può conoscere lo spirito dell'uomo se non l'uomo stesso? Allora cosa vuol dire? Che c'è una parte di noi che è talmente segreta che appunto è l'intimità dell'essere. Questa intimità dell'essere è la parte che produce però tutto il resto dell'essere, che influisce sull'intelligenza e influisce sulla corporeità, influisce sulle percezioni. Il Vangelo di Matteo, lo stesso Vangelo delle Beatitudini, dirà al capitolo 6: se la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Ecco, la luce che è in te, cioè questa cosa qui è il cuore. È il cuore di una persona, è la sua luce, è la sua prospettiva, è il punto da cui osserva il reale. Di fatto abbiamo a che fare proprio con il cuore, non nel senso appunto morfologico, non nel senso sentimentale, ma che implica il tutto dell'uomo nel suo centro più autentico.
Dunque, il cuore in questo contesto è inteso come il centro autentico dell'uomo. E invece, riguardo al concetto di purezza che viene messo in relazione con il cuore, qual è il suo significato nella scrittura?
Dunque, noi abbiamo immediatamente l'impressione di avere a che fare con qualcosa di morale, di etico, il puro. Essere puri di cuore sembrerebbe semplicemente essere molto innocenti, essere molto giusti, molto buoni. Ecco, la cosa è molto povera, cioè questo concetto qui, così come lo abbiamo appena detto, è assolutamente insufficiente, perché il problema è che la purezza è un concetto che viaggia fra il chimico e il rituale. Anche in italiano purezza in realtà è un problema di materia, di materialità. Cioè, qual è la sostanza di una cosa? Noi diciamo acqua pura. Allora, l'acqua pura vuol dire che c'è solo acqua. Il puro di cuore è quello che ha un cuore unificato, cioè ha un cuore di un colore solo, ha un cuore unito, non è doppio, non è tortuoso di cuore, ha il cuore che ha una sua coerenza interna e non si contraddice, è un cuore che ha una sua unità e una sua identità ben precisa. Allora, questo è il concetto chimico ed è quindi in un certo senso un po' il risultato, ma è il risultato di un processo. Quale processo? Puro, katharos in greco, è però un concetto estremamente cultuale. Allora noi dobbiamo capire che fra puro e impuro è fra sacro e profano. Questo è il dualismo. La realtà è che appunto il concetto chimico ci aiuta a capire meglio il concetto cultuale, cioè se una cosa è pura è perché è stata tolta un'alterità. Purificare, infatti, già in italiano significa una cosa ben precisa, perché purificare è molto vicino a un termine come polvere pirica, no? Piromane, che vuol dire? Viene dalla pyrpyros in greco, che vuol dire fuoco. Il fuoco è ciò che purifica, perché? Perché, come nel caso, per esempio, dell'oro, toglie le scorie, toglie ciò che non è oro. Quindi ciò che avviene è che la realtà di ciò che è puro lo è perché è stato purificato, ovvero sia è diventato unito perché è stata tolta una parte. Qui è la strana cosa. Il puro di cuore non è una persona che nasce tale, o perlomeno non è comprensibile questo puro di cuore così, come un sincero naturale, ma è una persona che ha vissuto un processo, perché il cuore dell'uomo è incline al male sin dalla giovinezza, dice addirittura il libro della Genesi, dopo il diluvio universale, quando Dio deve constatare che è inutile distruggere la realtà umana così e rifarla da capo, perché comunque la libertà e la debolezza umana si incrociano in maniera tale che il cuore dell'uomo è incline al male. Allora il puro di cuore è colui che ha combattuto con quella che il popolo ebraico chiama la cattiva inclinazione, e che un po' sfocia per noi in quella che è la dottrina del peccato originale, ovvero sia la concupiscenza che abita nel cuore dell'uomo, che è lì, eredità della nostra umanità, combattimento perché noi esercitiamo la nostra libertà, che però è lì, presente nella nostra realtà, ovvero sia il puro di cuore. È colui che sul cuore ha fatto un'operazione, ed ecco che veniamo a contatto con tutto un linguaggio che compare nella letteratura profetica, che è quella della circoncisione del cuore. Che cos'è la circoncisione del cuore? Mentre si parte che l'ebraismo è quel tipo di appartenenza che viene segnalata dalla circoncisione, ovvero sia dalla decurtazione di una piccola parte della intimità maschile, questa realtà di essere toccati lì nell'intimità diventa un linguaggio molto più profondo. Si passa dal toccare qualcosa che è nel corpo a toccare qualcosa che è nel centro dell'essere, come abbiamo detto poc'anzi, andare a tagliare un pezzo, ovvero sia questa logica del taglio sarà una logica molto importante un po' in tutta la scrittura, vale a dire, noi avremo a che fare nella ritualità, nel culto, in una serie di tagli, di esclusioni, di delimitazioni. Per esempio il Tempio, che è il luogo più santo, sta all'interno di una città che è santa, su un monte santo, ma questa città santa sta in una terra che è la terra santa. Allora tutta la terra non è uguale, una terra è diversa, tutta la terra che è diversa e che è santa non è uguale, c'è una città che è diversa e tutta questa città santa non è uguale, c'è un monte che è santo e su questo monte santo c'è un luogo più santo ancora, che è il luogo santo, che è il Tempio. In questo luogo c'è la zona dove possono entrare anche i pagani, poi c'è la zona dove possono entrare gli israeliti, ma solamente se sono appunto tali e appartengono alle tribù che non sono Levi, che è la tribù che entra anche nell'ultima zona, la zona più recondita del Tempio, e poi i Leviti entrano appunto in questo cuore del Tempio e c'è l'ulteriore parte che è proprio il Tempio vero e proprio, dove entrano solamente i sacerdoti nel loro turno, e c'è una zona, il Santo dei Santi, la zona più pura, dove entra l'unico uomo che è il sommo sacerdote, che è l'uomo più puro, quello che vive più rituali di separazione, e per cui c'è un concetto di santità che è tutta una questione di separazione, di taglio, di esclusione. Se è un po' tedioso un po' capire queste cose qui, però diventa molto profondo e molto utile quando noi capiamo che la vita spirituale richiede tutta una serie di esclusioni, di no. Ci sono dei testi dello stesso Vangelo di Matteo che sono inquietanti e sono poco dopo questo testo meraviglioso delle Beatitudini. Se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Se la tua mano ti è di scandalo, tagliala e gettala via da te. Se il tuo piede ti è di scandalo, taglialo. Che cosa vuol dire questo? Come dice meravigliosamente San Giovanni Crisostomo, non è l'occhio che fa il male, né la mano che fa il male, ma il cuore. Allora il linguaggio non è togliersi una parte del proprio corpo, questa cosa qua mai l'abbiamo intesa così, mai abbiamo avallato chi potesse averla intesa così. No, i cristiani hanno sempre capito che era un linguaggio più profondo. C'è una cosa che è di scandalo. C'è un livello del nostro essere profondo che si ripercuote sull'occhio, sulla mano, sul piede, ovvero sia sul nostro modo di vedere e di percepire, sulle nostre azioni, le mani, sui nostri progetti, sulla nostra condotta, e lì sono i piedi. Allora c'è qualcosa che va tagliato. Il processo della purificazione è un processo di semplificazione, è un processo di unificazione in una realtà. Diventare di un colore solo, ovvero sia diventare solamente luce, diventare solamente cosa sacra, cosa buona, cosa santa. Non è un problema esterno, è un problema interno.
dunque, Don Fabio, dalla relazione tra il cuore e la purezza scaturisce la condizione per poter vedere Dio. Ecco, cosa significa questo per Matteo?
Ecco, bisogna un po' guardare nello stesso Matteo dove compare questo problema del puro. Questo termine in altri testi compare a proposito della lebbra, per esempio, che è una condizione di mancanza di purezza, a proposito degli spiriti immondi, che sono quella realtà appunto che è lo spirito mischiato, lo spirito che mette insieme il bene e il male, e dove si fa confusione e si fa ambiguità. Sono coloro che infatti professano la fede ma in nome del male. Ecco, compare a riguardo dei cibi, ci sono i cibi impuri, e compare a proposito di delle zone dei sepolcri, che sono le zone impure. Ecco, questi sono più o meno i riferimenti nello stesso Vangelo di Matteo. Allora vediamo un pochino, uno per uno, quali sono questi concetti, per capire Matteo cosa intende quando sta parlando della purezza. La lebbra è quel tipo di condizione che esclude dalla comunità, ovvero sia il lebbroso era impuro, doveva gridare davanti a sé: impuro, impuro, ed è quello che è incompatibile con gli altri perché è malato, quindi può essere infettante, è ciò che esclude dalla comunione, non è possibile stare insieme agli altri. E qui logicamente partiamo con una simbologia profondissima, esistenziale. Qui impuro è ciò che non permette finalmente di stare con gli altri senza danno, per gli altri e per noi stessi. Ancora, vediamo che l'impuro è il demone, che è l'incompatibile qui con Dio. È colui che infatti reagisce. Quando entra Gesù, il demone reagisce, non può stare con lui, non riesce a stare con lui. Mentre inganna l'uomo con una falsa religione, con una falsa adesione. Infatti abbiamo le scene di quando Gesù entra in una sinagoga e c'è uno spirito impuro che reagisce, vuol dire che quello nella sinagoga ci stava tranquillo fino a quel momento. Ovvero sia, incontrare realmente Dio vuol dire rivelare l'incompatibilità. E ancora vediamo che si parla condizione impura, della zona impura, è la zona dei sepolcri, perché? Ma certamente i sepolcri sono la zona della morte, ovvero sia l'incompatibile con la vita. Allora vediamo che c'è l'incompatibile con la comunità, con Dio e con la vita. Ma è interessante il discorso che riguarda i cibi, perché nel Matteo 15 avremo questo discorso sui cibi impuri, che Gesù salterà a pie pari, dicendo che questo argomento proprio non gli interessa. Mangiare i cibi impuri non è un problema. Perché? Perché lui dice: non ciò che entra dalla bocca contamina l'uomo, ma ciò che esce dal cuore contamina l'uomo. E vediamo qui che c'è il punto di contatto. Puri di cuore sono coloro che hanno messo in discussione profondamente i loro desideri malvagi. I desideri sono invisibili, i desideri non si vedono, i desideri sono nascosti, i propositi cattivi possono rimanere criptati e possono anche nascondersi in buone opere, ma sono quelli che sporcano l'uomo. Il problema vero dell'uomo sono le sue intenzioni, sono i suoi desideri, ciò che parte dal profondo del suo essere. Ecco che qui capiamo che quando c'è questa beatitudine stiamo parlando di qualcuno che ha vissuto qualcosa di molto serio sulla messa in discussione delle proprie intenzioni più profonde. Non si possono assolutizzare i nostri desideri, noi non possiamo arrivare alla terza parte di questa beatitudine, che è vedere Dio, che non è una cosa piccola. Vedere Dio, innanzitutto c'è una dimensione futura, e parliamo certamente della dimensione escatologica, del paradiso, della felicità di arrivo, della gioia verso cui noi andiamo. È certo che nel cielo non entrerà niente di impuro, è certo che nel cielo non entrerà niente di incompatibile con Dio. Si dice che non si entra in cielo con un boccone di inferno in tasca, si resta fuori. Ecco, dove è che noi dobbiamo lavorare per arrivare a questo vedere Dio, ma ancora c'è un'altra dimensione. Vedere Dio è anche vedere il segreto, vedere ciò che è nascosto. Vedere Dio vuol dire riconoscere in Gesù Cristo la presenza di Dio nel Vangelo stesso di Matteo, riconoscerlo come figlio di Dio, vederlo, ovvero sia avere un rapporto con Lui, uscire dalla nostra alterità con Lui. Ecco, questa beatitudine parla di una messa in discussione profonda dei nostri desideri. Noi abbiamo in questa epoca una assolutizzazione dei nostri sentimenti e dei nostri impulsi. Non è vero che i nostri impulsi sono per se stessi, perché sono semplicemente nostri, perché sono semplicemente sinceri, non sono per ciò stesso giusti, vanno purificati. Quando io sento sinceramente una cosa, non vuol dire che è giusta, perché una persona può sinceramente desiderare il male. La sincerità non è uguale alla verità. Le due cose non sono identiche. La verità mette in discussione la sincerità. Nella sincerità io ho delle zone diverse. C'è una sincerità di bellezza in me, c'è anche una sincerità di bruttezza. Io non posso arrivare al rapporto con Dio, a vedere Dio, se non mi metto in discussione così profondamente, se non vivo quel taglio, quella separazione. C'è qualcosa a cui il mio cuore deve dire di no. Ci sono delle cose che devo mettere in discussione del mio cuore. Il mio intimo non è perciò stesso canonizzato e certamente riconosciuto come valido, come buono, se io non lo metto in discussione. Questo è il cammino della purificazione, il cammino dell'ascesi, da cui nessun cristiano può scappare. Non c'è nessuno che può dire di se stesso: sono certo delle mie intenzioni. Tutti dobbiamo metterci in discussione. Tutti dobbiamo vivere una costante purificazione del cuore. Questo è ciò che ci permette di arrivare a contatto con Dio, all'intimità con Dio, a vederlo, a essere insieme a Lui nelle cose, a vivere in comunione con Lui, scevri da ciò che ci allontana, come abbiamo visto, dalla comunità, cioè dai fratelli, scevri da ciò che, mettendo in discussione tutto ciò che ci allontana da Dio e tutto ciò che non è compatibile con la vita. Noi oggi come oggi abbiamo un grave problema, la canonizzazione del nostro cuore. A priori noi siamo certi di avere nel cuore cose buone. Non direi mai a nessuno: va dove ti porta il cuore, perché io direi: metti prima in discussione dove ti vuole portare il cuore, perché può portarti pure alla distruzione di te stesso se accetti lo spirito impuro. Ecco, questa beatitudine ci invita a un lavoro serio, profondo su noi stessi, a una autenticità che è solamente nel rapporto con Dio e in ciò che è compatibile con Lui. Finalmente noi possiamo veramente conquistare nella nostra esistenza e arrivare all'intimità con Lui, che è meravigliosa.
Siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo che l'appuntamento con questo ciclo di catechesi è per domenica prossima alle 7 e in replica alle 21. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento in compagnia di Radio Vaticana Italia.
Porta è Gesù, e chi non entra da questa porta si sbaglia. E come so che la porta vera è Gesù? Come so che questa porta è quella di Gesù? Ma prendi le beatitudini e fa quello che dicono le beatitudini. Sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto. Semplicemente è una porta bella, è una porta d'amore, è una porta che non ci inganna. Non è falsa, sempre dice la verità, ma con tenerezza, con amore.